Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti questa serata che è organizzata da Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con l'Assessorato alla Pace del Comune di Vicenza, un'iniziativa organizzata appunto da noi perché volevamo parlare di questo tema che riteniamo importante e anche per spingere ancora una volta alla promulgazione di una legge contro la tortura. L'abbiamo fatto per due motivi principalmente. Il primo perché ci imbarazza l'imbarazzo dello Stato italiano quando parla di Giulio Regeni e della denuncia che fa della mancanza, la denuncia che fa per la tortura che ha subito in Egitto. Se venissero presi i torturatori di Giulio Regeni e venissero in Italia non ci sarebbe una legge per metterli in galera. E quindi questo è uno dei motivi per cui abbiamo voluto fare questa iniziativa. Il secondo perché quando ci confrontiamo con i ragazzi del servizio civile ci rendiamo conto che spesso non sanno nulla di Genova, della Diaz e di altri episodi che sono avvenuti nel nostro paese. Quindi questo evento è anche per dare memoria e ricordare ai giovani questi episodi gravi che sono avvenuti nella storia recente del nostro paese. E ringraziamo Elena, che è la disegnatrice del fumetto che adesso insieme a Giuseppe presenteranno, che è I segni addosso, e nel retro della cartolina avete tutto il programma, è costituito da un cineforum che avverrà qui tutti i martedì sera e da una conferenza che faremo il 5 aprile, a cui teniamo molto perché è il momento di maggior approfondimento su queste tematiche. E, appunto, sul retro della cartolina avete tutto il programma. Intanto vi ringraziamo e do la parola a Giuseppe Ele.
Integro con la possibilità di vedere per un mese fino a Pasqua questa mostra di Claudia Guido, che è una fotografa di Caselle di Selvazzano, quindi tra Elena e Claudia siamo sempre in Veneto, e potete vederla negli orari di segreteria. Beh, intanto siete qui, se volete rivederla ci fa piacere. E Elena, io vi presento Elena, che è vicentina, originaria di Vicenza, che da 12 anni ha studiato, adesso lavora a Bologna, collabora, leggo, con Giuda Edizioni, IFIX Studio e Graphic News, quindi è una disegnatrice che tra gli ultimi lavori fatti ha appunto fatto i disegni di I segni addosso, storie di ordinaria tortura, con Andrea Antonazzo e Renato Sastelli, che è, come mi ha detto prima, il vero e proprio
motivatore del progetto.
Se vuoi parlarci un po' del progetto, di come è nato.
Allora, appunto, come dicevo, il progetto è nato da una proposta di Renato Sasdelli. Renato è stato ormai professore alla Facoltà di Ingegneria di Bologna, ma soprattutto ha dedicato gran parte della sua vita nella ricerca dei fatti di tortura e violenza perpetrati durante gli ultimi anni della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, quindi durante l'occupazione nazista in Italia, all'interno della stessa facoltà di ingegneria. È un fatto non molto conosciuto, comunque non trattato molto dalla storiografia, insomma, ufficiale, no, così suona male, vabbè. La facoltà di ingegneria di Bologna fu una vera e propria villa triste, una dei casi di ville tristi chiamate così, ovvero i luoghi dove i nazifascisti torturavano i partigiani o i presunti partigiani. E quindi Renato ha scritto, ed è in uscita anche un libro prossimamente, molto su questo tema, e I segni addosso nasce dalla sua volontà di farne anche un fumetto. Lui voleva, la sua idea iniziale, ed è un progetto che nasce un paio di anni fa in realtà, era proprio quello di farne una storia a fumetti, cioè di raccontare la tortura sfruttando il medium. Il fumetto è un medium particolare, in effetti, no? Cioè, ha dalla sua questa strana commistione tra parola e immagine, che è molto interessante. Vabbè, lo dico, beh, io sono interessata, ma insomma è così. E, Renato, quindi, all'inizio aveva contattato lo studio RAM, che è uno studio di Bologna che si occupa di grafica, in particolare impaginazione e lettering, quindi traduce e mette le parole nei fumetti stranieri. Ma ultimamente sta anche producendo, fa anche delle vere e proprie produzioni originali. E Studio RAM ha contattato all'inizio me come disegnatrice, affiancandomi poi Andrea Antonazzo, lo sceneggiatore, che tra l'altro non è potuto essere qui stasera, si scusa, sta lavorando a B-Comics a Padova, al festival di questi giorni, quindi non è potuto venire. E da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme al progetto. È stato un vero e proprio lavoro di squadra, quindi in questo senso Renato è giusto anche che fosse in copertina, perché è stato veramente il primum mobile della cosa, no?
Quello che ti mandava le mail.
Negli ultimi periodi di lavorazione mi mandava le mail: mi raccomando, non dormire, dai che ce la facciamo. E io infatti gli dicevo, certo, dormire è sopravvalutatissimo. Infatti non dormivo, cioè non ho dormito per 2 mesi, però alla fine ce l'abbiamo fatta a tirarlo fuori, quindi è questo.
Okay. Ed è un libro diviso in 3 parti.
Sì, è diviso in 3 parti più un prologo e un epilogo. L'idea era quella di trattare, in realtà queste 3 parti sono proprio come degli atti di uno spettacolo, no? Di una pièce teatrale. Mm-hmm. È una cosa che Andrea ha pensato da subito di costruire, cioè ovvero la vicenda, come se fosse effettivamente uno spettacolo teatrale, no? Che era anche un modo per evitare una certa cronaca, no? Nel senso, un certo atteggiamento di una didascalia, per non essere eccessivamente didascalici, e anche, in parte penso, questo l'ha detto lui, non so, per sfruttare il mio modo di disegnare, cioè nel senso, avendo io un segno piuttosto astratto anche per alcune cose, tendenzialmente mi interessa questo, cioè che mi interessa di più l'atmosfera piuttosto che una rappresentazione dei fatti. Abbiamo pensato, almeno Andrea ha pensato, che quello fosse un espediente narrativo che potesse funzionare. E, le tre vicende raccontate nel libro si ispirano, evocano 3 fatti della storia recente, 3 diversi fatti della storia recente. Quindi da il G8 di Genova, dai fatti della scuola Diaz, ai fatti di Abu Ghraib durante la seconda guerra in Iraq, quindi degli abusi sui prigionieri iracheni nella prigione di Abu Ghraib da parte dei soldati americani, e l'ultima vicenda invece ambientata durante il ventennio fascista in Italia, in cui la tortura si perpetrava abitualmente, soprattutto durante gli interrogatori o per far confessare i partigiani, appunto, chi veniva ritenuto tale. E, sono appunto, le vicende sono appunto evocate, non c'è stata da principio la volontà di non raccontare, fare una cronaca delle cose, anche perché, sia per evitare una certa retorica, sì, anche perché del fatto nudo, no? Crudo, si sa già, no? Questo sia da un punto di vista del racconto, sia da un punto di vista anche del trattamento delle immagini. Siamo stati bombardati di immagini durante il G8, la famosa foto per esempio di Carlo Giuliani con l'estintore che va contro la camionetta dei carabinieri, o la famosissima o anche del suo corpo riverso in Piazza Limonda coperto dal lenzuolo, da Abu Ghraib, tutte le foto che sono state diffuse, quella più famosa, no? Il prigioniero messo crocifisso ricoperto da una coperta con dei fili elettrificati, insomma, attaccati Di immagini ce ne sono tante, di immagini fatti nudi ci sono già. Quindi l'idea di base, nel momento in cui dovevamo fare una storia a fumetti, era proprio quella di evitare la cronaca il più possibile. Per evitare anche un certo tipo di retorica, forse.
Sì, è retorica che viene anche evitata con un'attenzione puntigliosa sulle parole.
Sì.
Perché, beh, questa è una cosa che vediamo tutti i giorni. Il termine tortura non viene più utilizzato. Adesso si usa tecniche avanzate di interrogatorio, per esempio, perché quando Obama nel 2009, appena insediato, ha affermato che gli individui sono stati torturati dalla CIA, ecco, lì non la CIA ha risposto che erano tecniche avanzate di interrogatorio e non più tortura. E questo si vede, si sottolinea più volte nella graphic novel, e questo si vede anche nei segni poi tuoi che...
Sì, la questione delle parole è abbastanza, è importante, nel senso che chiaramente le cose le riconosci da come le chiami, non so come dire, no? È il nome che fa la cosa, quindi è chiaro che cambia di molto chiamare quella stessa cosa tortura o tecnica avanzata di interrogatorio. La questione del linguaggio, secondo me, è comunque molto legata anche al dibattito attuale qua in Italia dell'introduzione o meno del reato di tortura, appunto, no? Cioè, il reato in Italia, la tortura non esiste.
Certo.
Non si chiama così, si chiamerà in un altro modo, ma non è tortura. No? E quindi è una questione di come si parla di certe cose, come si chiamano certe cose.
Sì.
E poi la questione della tortura è complessa, perché in realtà è molto ambigua, no? La pratica è ambigua, ma secondo me perché è molto anche umana. Si cerca di pensare, cioè si crede che anche il non volerne tanto parlare è un modo per distanziarla da sé, no? Distanziare da sé un certo tipo di cose che vengono viste come il male, no? Frutto di un sadismo che a me non riguarda, cioè nel senso, non so esattamente come dire. Invece, secondo me, parlare di tortura è importante per chiunque, perché in realtà nessuno si può dire in un certo senso innocente, no? È una questione che riguarda molto l'umano e molti aspetti, e molti aspetti dell'umano in realtà. È difficile parlare in questo senso, penso che, soprattutto adesso, vabbè, magari non so se solo in Italia detta così non significa nulla, ma il dibattito su questo non arriva mai, non è mai arrivato a questo, non arriva a questo, si cerca di, no, nascondersi sotto il tappeto, la si allontana perché no, non esiste, noi non abbiamo mai sia.
Quando sono gli altri, però.
Quando sono. Infatti, anche questo è interessante. Perché, per esempio, per il caso di Regeni, un italiano in Egitto, lì si è parlato subito di tortura.
Dappertutto. Sì.
Quando sono gli altri, la tortura esiste. Da noi no. Da noi no, negli Stati Uniti nemmeno, no? Sono tecniche avanzate di interrogatorio. Noi comunque abbiamo una visione del mondo che è molto, sicuramente, nonostante siamo più lontani geograficamente, che è più vicina, no? A una visione del mondo che è quella degli Stati Uniti, piuttosto siamo culturalmente più vicini. Quindi, se si parla in questo senso, da noi questa cosa non si fanno, però per Giulio Regeni si è parlato di tortura immediatamente.
Certo.
E non è che a Bolzaneto durante il G8 si sia fatto qualcosa di diverso, in realtà. Cioè, di testimonianze di le persone trattenute all'interno del Bolzaneto che sono state deprivate del sonno, sono state picchiate, che sono state costrette a cantare motivetti fascisti. Però, sì. È molto una questione di linguaggio, cioè, all'inizio, da subito, è una questione di linguaggio. Qua queste cose non si fanno. Si chiama in un altro modo, ma non si fa. Non esiste.
Però le foto che vediamo anche lungo il corridoio testimoniano che, cioè, sono i familiari delle vittime di tortura, e quindi queste cose ci sono state, ci sono, e questo è un parere mio, ci saranno sempre. Nel senso, è anche esatto. Come dicevi tu, è un qualcosa che è dentro l'uomo, è donna, detto le,
sì. L'essere umano.
Dentro l'essere umano c'è la violenza, quindi una legge potrà essere anche importante, sicuramente, però il mio pensiero è che un qualsiasi potere sia, a un certo punto deve utilizzare la forza, e utilizzare la forza vuol dire anche torturare. Questo è un parere mio personale, poi possiamo...
Beh, ma è questa l'ambiguità in realtà della cosa, quello che dici tu, cioè il... appunto, il discorso che, appunto, per questo è molto umano, no? Non appartiene a una dimensione, spesso si parla della dimensione del male, no? Come se fosse un altro da noi, una specie di, questa è una cosa molto, un male come un qualcosa che, per esempio, a questo riguardo, quando dicevo che nessuno si può dire del tutto innocente, diciamo così, e secondo me questo pensiero qua, cioè non dirsi mai innocente, ti porta anche ad uscire un po' da quel discorso dicotomico tra vittima e aggressore, no? Cioè, ovvero, da un lato le vittime sono sempre innocenti e dall'altro ci sarà un aggressore che è un mostro, che non è mai... Non funziona, in realtà questa divisione così netta non funziona, perché porta appunto a... retoriche di scontro che spesso non vanno a toccare il punto. E in questo senso mi viene in mente una cosa, è un esperimento abbastanza famoso, che è l'esperimento carcerario di Stanford, condotto nei primi anni 70, se non mi ricordo esattamente l'anno, da un professore di sociologia, Philip Zimbardo, che poi fu lo stesso che analizzò la situazione all'interno di Abu Ghraib dopo che venne fuori lo scandalo. Philip Zimbardo, era appunto questo professore di sociologia, organizzò questo esperimento all'interno dell'università di Stanford, ovvero affiggendo dei volantini in giro per i corridoi dell'università in cui cercava dei volontari tra gli studenti per partecipare appunto all'esperimento. E dei volontari che si presentarono, un tot, la metà, gli viene assegnato il ruolo di carceriere, e all'altra metà invece viene assegnato il ruolo di prigioniero. Nei sotterranei dell'università viene ricostruito un falso carcere sul modello, proprio perfettamente coincidente sul modello del carcere cittadino. Vennero assegnati i turni, quindi venne organizzata tutta questa strana, questo psicodramma, non so come chiama, questa strana scenografia, vennero assegnati i ruoli, eccetera, e in teoria all'inizio l'esperimento sarebbe dovuto durare, mi pare, un paio di settimane, 2-3 settimane. In realtà Zimbardo dovette interrompere l'esperimento dopo meno di una settimana, perché già da subito cominciarono a verificarsi dei casi di abusi da parte dei carcerieri sui prigionieri, lotte interne tra i prigionieri, quindi tra delatori, quelli più deboli, eccetera, eccetera. E lo stesso Zimbardo ammise di... Lui aveva assunto durante l'esperimento il ruolo di direttore del carcere. Lui stesso ammise in un'intervista quasi immediatamente successiva che anche lui si stava immedesimando sempre di più nel suo ruolo di potere e tendeva a giustificare i carcerieri che anche abusavano dei prigionieri. È un esperimento interessante perché fa vedere che in realtà lui poi, va bene, trasse una serie di
teorie.
Di teorie che in realtà non sono mai state del tutto accettate, sia perché questo esperimento venne sempre accusato di essere anche metodologicamente non molto corretto, però vabbè. Però una cosa la dimostra è che non ci sono mostri, no? I sadici, i pazzi sadici che provano piacere nel seviziare e torturare qualcuno, non sono la maggioranza, esistono sicuramente, ma non sono quelli, no? Non sono la maggioranza. Dimostra che tendenzialmente in alcuni contesti, in alcune situazioni, tutti
potrebbero
fare qualcosa. Lui è uno di questi, ed è mi viene in mente anche per quanto riguarda il G8, insieme con altre questioni. C'è anche la questione del conformismo, dell'appartenere a un gruppo identificato con degli elementi, tipo la divisa, no? Con degli elementi che ti, diciamo, spersonalizzano, no? Cioè, non sei più un singolo, ma appartieni a
un
tutto, un gruppo. E il fenomeno del conformismo, no? Per cui tu, se sei in un gruppo, agisci tendenzialmente come potrebbero agire degli altri. La questione del conformismo la sperimentiamo comunque tutti anche quotidianamente, senza, no? E questa cosa qua è una cosa molto interessante, nel senso, secondo me manca un po' questo tipo di discorso, cioè questo tipo di discorso nel dibattito che si fa su questo tipo di su queste pratiche.
Sì, anche sulle leggi. Si è avviata l'iter, però non si discute, cioè si discute di fare una legge che rattoppi un po' questa mancanza, cioè, ce lo dice l'Europa, allora la facciamo, però non c'è un discorso dietro, e questo anche...
No, appunto c'è la visione del fatto che no, da noi qua non si fa, perché non siamo dei mostri, no? Mm-hmm. Ma è frutto questo di un pensiero per cui... che comunque allontana da te la cosa, l'idea che ci sia, che il male sia una cosa che non ti appartiene, no? Un altro da te.
Certo. Su questo, se qualcuno vuole intervenire, ben venga, facciamo una discussione tra di noi.
Dubbi, domande, se ho detto delle robe che non hanno senso.
Non so se siete d'accordo con la nostra visione, mi sembra abbastanza...
L'hanno smentito, un tragico momento.
Vai Andrea.
Vai.
No, volevo chiederti, non ho letto il fumetto purtroppo, ma volevo chiederti come vengono rappresentate all'interno del fumetto le vittime in virtù appunto di questa non polarizzazione dei ruoli.
Non vengono mostrate, cioè l'idea di base nel racconto è quella di non mostrare mai i momenti effettivi delle violenze, cioè in realtà è sempre un immediatamente prima, un immediatamente dopo o un durante ma in un altro luogo. Ed è legato al discorso di prima, questa è proprio una scelta precisa di Andrea, dello sceneggiatore, ed è legato al discorso che facevo prima, cioè del fatto che noi siamo già bombardati di immagini, le abbiamo già viste, no? Continuamente bombardate di immagini violente, e ripeterle un'altra volta, c'è appunto il rischio della retorica, ma soprattutto il rischio dell'anestetizzazione. Cioè che non hanno più senso, le abbiamo già viste e non ti toccano più.
Qualcuno che ha altre domande?
Beh, volevo fare una domanda. Volevo chiederti se voi avete valutato il discorso, diciamo, dell'approccio che potrebbe avere questo libro, per quanto sia un fumetto, una graphic novel, perché io ancora negli anni 90 con un gruppo che facevo parte seguivamo la casa editrice Sensibile alle Foglie di Curcio, dove cioè, io ho una serie di libri appunto che avevo comprato all'epoca, si volevano anche presentare, però appunto trovavamo difficoltà, dopo lì ci sono proprio immagini esplicite di i torturati che vabbè appartenevano a una certa parte politica dell'estrema sinistra, però appunto mi ricordo trovavamo difficoltà perché cioè non dico che qualcuno giustificasse la tortura, però dicevano questi qua fanno e quando sono in carcere e a me onestamente cioè, non dico che venivano i brividi perché comunque la tortura non dovrebbe essere concepita, cioè tu fai qualcosa, cioè si segue un iter,
c'è un iter, ci sono anche nel regime carcerario in teoria, diciamo, a prescindere da tutti poi le storture che esistono e insomma teoricamente lì c'è un iter controllato, chi per un motivo o per l'altro finisce in carcere, c'è già un qualcosa, in teoria ci dovrebbe essere qualcosa che regolamenta questa cosa e buona lì, cioè va bene, non è che
sì, appunto, però appunto, appunto cioè, la mia esperienza, cioè, la difficoltà, infatti dopo non si fece niente, però appunto questa difficoltà nel porsi per, cioè appunto già 27, cioè, quasi 30 anni fa, porsi, cioè porre all'attenzione, diciamo, del pubblico
questo tipo di
la tortura o come si chiamano adesso,
tortura, chiamiamola come si deve chiamare, nel senso da tutti i calambur linguistici, tipo tecniche avanzate di interrogatorio, che suona molto bene peraltro.
Sì, sì, ormai siamo stati anche precursori noi all'epoca in Italia, perché erano nuovi metodi per interrogare un certo tipo di...
Sì, appunto, secondo me c'è difficoltà proprio perché è una questione molto intima in un certo senso, cioè va a colpire sostanzialmente, a parte l'essere un tema che riguarda il potere e come si esercita il potere, cioè, quindi investe tutta la sfera dell'esercizio del potere su qualcuno o qualcosa, ma soprattutto investe il corpo, perché in realtà la tortura va a intaccare l'uomo, cioè va a intaccare il corpo fisico di una persona. E quindi è una cosa estremamente intima, è la cosa più intima, no? È un contatto al contrario, nel senso quando si parla di contatto con un'accezione positiva, in realtà è un contatto al contrario, è andare a colpire direttamente la carne. E quindi in questo senso è estremamente intimo ed è molto difficile da... fa paura, banalmente.
Sì, ma anche non ci sia una certa omertà da parte del torturato.
Quello
oggi, con i metodi che abbiamo oggi, viene fuori magari sì, l'articolo, la foto.
Per esempio,
le cose che succedono come a Genova, che sono successe extra penitenziarie, cioè al di fuori.
Ma per esempio il grande problema anche di molte storie di torturati o di... c'è anche... non è omertà, c'è anche una questione di vergogna.
Sì.
Cioè molto spesso vergogna, lo stesso torturato non vuole parlare di quello che succede. Appunto perché? Perché è stato intaccato nella sua cosa più intima. È stato umiliato, è stato vessato, picchiato e molto spesso molti, soprattutto ci sono varie testimonianze di torturati. Beh, per esempio, se si va a leggere anche i testi dei processi dell'amnistia Togliatti, fatti durante l'amnistia Togliatti, a parte ci sono delle cose abbastanza agghiaccianti, vengono descritte anche una serie di pratiche fatte su appunto i partigiani, ma non tutti lo erano. Ci sono anche alcune testimonianze di partigiani, ma molti si rifiutavano di parlare. Cioè molte cose non si sanno, si sono sapute solo successivamente, perché c'è anche una componente proprio di vergogna, no? Di vergogna crea comunque anche la paura anche di non essere creduti, per esempio. E questo è una cosa difficile da sostenere, è difficile da sostenere psicologicamente proprio, no?
Sì, beh, tanto perché dopo lo Stato non ti aiuta, nel senso che non essendoci la tortura.
Vabbè, poi ritornando in questo momento adesso storico, sì, cioè nel senso adesso non c'è, non esiste più, sì, non esiste proprio il reato, quindi boh.
Anche questo figlio di scelte, già tu hai nominato l'amnistia Togliatti, cioè 22 giugno 1946, cioè è finito da un anno la Seconda Guerra Mondiale, depenalizzi, con l'amnistia non si toglie solo la pena ma anche tutto quello che hai fatto, quindi la fedina penale ritorna pulita, tu depenalizzi tutti coloro che, non, che hanno fatto, che hanno compiuto delle azioni tranne quelli particolarmente efferati, esatto. Si dice nell'amnistia. E dopo lì inizia, vabbè, lì cosa vuol dire particolarmente efferati.
Ci sono degli stralci, delle cose, mamma mia, sono pazzesche, sì. Cioè nel senso che fanno delle minime differenze, quindi se tu sei, tipo ti calpestano con gli scarponi, non è sevizia particolarmente efferata, però se ti vieni bruciati, bruciano con un tizzone ardente, allora forse sì. Alcune cose sono solo offese al pudore della donna e quindi non sono sevizie particolarmente ferre, quindi ci sono tutte queste serie di...
Sì, poi deve giudicare la stessa magistratura che è quella che ha...
Sì, il problema dell'amnistia Togliatti è che, cioè, chiaramente è stata fatta in un momento in cui c'era bisogno probabilmente più di pacificare, no? Cioè di calmierare gli animi piuttosto che risolvere effettivamente... Sì, sì. Ha portato a una serie di problemi, tra cui anche mantenere, per esempio, i repubblichini di ieri, facendoli diventare, non so, i capi della polizia immediatamente dopo, del nuovo Stato. Esiste un libro interessante su questo, tra l'altro, che si intitola proprio Partigiani, mi pare, che è tutta la storia dei partigiani rinchiusi nei manicomi subito dopo l'amnistia. Perché ancora in realtà esisteva ancora la guerriglia subito dopo l'armistizio, cioè non è che...
Le armi, cioè...
Cioè sì, comunque non era cambiato nulla in realtà. E con l'amnistia molti partigiani finirono in manicomio, perché questo poteva, l'infermità mentale poteva salvarli, con la promessa ovviamente da parte anche del Partito Comunista di liberarli dopo un mese, tipo giusto per ottenere l'infermità mentale, quindi fare sì che ricevessero delle pene meno severe. Molti sono stati dimenticati là dentro, per esempio. È una storia interessante anche questa.
C'è anche... La nostra mancanza legislativa è anche frutto di queste scelte storiche?
Sì, probabilmente, okay. Sì, sì.
Beh, oltre all'esperimento di Zimbardo, che definisce un aspetto leggermente diverso, ma arriva alle stesse conclusioni. Mm-hmm. Ed è più inattaccabile dal punto di vista poi della procedura. Forse
non sono sicuro, non credo di conoscerlo.
L'esperimento di Milgram è quello di delle persone che devono fare delle
scariche. Sì, sì, sì.
Lì, come nell'altro, si definisce come sia il contesto che poi costruisce il clima di tortura. E che è come il discorso della tortura sia collegato ai rapporti di potere. L'autorità ha l'autorità anche di far torturare.
Sì.
Ecco, e questo è uno dei motivi per cui, a mio parere, in Italia è estremamente difficile che venga fuori che venga fatta una legge seria sul discorso di tortura. Soprattutto se teniamo conto dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che definisce tortura un trattamento disumano e degradante. Sì. E qui usciamo anche da quello che è l'idea della tortura in senso classico, cioè che so, l'esperimento, la ruota piuttosto,
sì,
che, ma anche il waterboarding e robe di questo tipo. Per arrivare a tutte quelle forme, ce ne sono tantissime, avvengono nelle situazioni di normalità, perché la cosa allucinante dei trattamenti disumani, delle torture, è che sono quotidianamente in mezzo a noi, non ce ne accorgiamo.
consiglio di andare, che so, in un ufficio pubblico, nel minimo, in certi uffici pubblici, in cioè, determinate situazioni, su come vengono trattate le persone. Ovviamente siamo a livello minimo, sì, ma ce ne sono anche di molto più pesanti, le manifestazioni come vengono gestite. Ritengo che la difficoltà a avere una legge sulla tortura in Italia sia legata al fatto che se tu fai una legge sulla tortura devi perseguire le persone che torturano, e questo diventa estremamente difficile, poiché nella maggior parte delle situazioni le persone, non è la totalità, ma nella maggior parte delle situazioni le persone che e torturano sono degli agenti dello Stato a vari livelli, non penso solo a forze dell'ordine ma anche ad altri livelli, sì. E questo diventa difficile. Proviamo a pensare ad una cosa minima come quella di avere il numero identificativo sul casco,
stavo pensando la stessa cosa, sì.
Di quanto, che è una cosa che, come dire, ed è l'idea che, come dire, lo Stato comunque copre e protegge, per cui il discorso del dimenticare,
sì,
ma
sì, sì.
La situazione che tu accennavi per quanto riguardava la fine della seconda guerra mondiale, basta guardare la legge sul le due leggi argentine, ad esempio, per quanto riguardava non solo i desaparecidos ma anche le persone torturate all'interno di questo, oppure le leggi cilene. La tortura è una cosa che si fa, che viene giustificata dai vari poteri che si succedono e di cui non si può parlare, che è meglio dimenticare.
Sì, sì. Sì, sì, è chiaro che è intimamente legata con il potere, nel momento in cui il potere si... sarebbe un modo per... cioè, la visione del fatto che così delegittimi il potere. Ma la questione dei numeri identificativi, infatti, ci stavo proprio pensando, perché è la stessa cosa, no? Cioè, vuol dire...
poter riconoscere l'aggressore.
Esatto. Quindi non c'è più quella
vittima.
Non c'è più quella l'impunità. Appunto. Che garantisce l'esercizio, cioè nel senso attraverso la quale il potere si può esercitare in tutti i modi possibili.
No, la tortura ha anche l'effetto di ridurre la persona a cosa, cioè l'essere umano a qualcosa di non umano sul quale si possono sperimentare tecniche, eccetera. Ha questa funzione anche pedagogica nei confronti delle vittime di tortura, e da questo punto di vista è estremamente comprensibile, perché poi non se ne parli, le vittime non ne parlino. È la stessa situazione dei sopravvissuti nei campi di concentramento vari, non sto pensando solo a quelli della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dalle altre parti del mondo. È la difficoltà di ricostruire la propria storia e quindi di dargli un senso,
sì,
dopo che la tua identità è stata letteralmente distrutta, se sei riuscito, anche se sei riuscito a sopravvivere.
Sì.
Genova dice questo,
Sì, sì. Nella questione anche dei campi, o di coloro che sono sopravvissuti ai campi, c'è anche, vabbè, in mezzo c'è anche il senso di colpa,
certo,
di essere sopravvissuto, no? Un
sì,
po' come se tu...
Sì, sì.
Ti rendessi vittima sacrificale, nel senso una vittima sacrificale mancata, e per cui ti sei... è tutto. In realtà penso che il grande problema è che la tortura poi non si esaurisce mai, cioè questo tipo di pratiche non si esauriscono mai nel momento in cui, non so, finiscono di picchiarti o finiscono di insultarti, rimangono lì. Il peggio viene semmai dopo. Paradossalmente, soprattutto se sopravvivi, ed è questo il paradosso, è peggio sopravvivere forse a un certo punto, in alcuni casi.
Qualcuno ha altre questioni da...
No, io volevo semplicemente ricordare che tra noi c'è anche Armando Cestaro, che... non so se tutti lo conoscono, ma è uno dei sopravvissuti della scuola Diaz, ed è grazie a lui che si sta a fatica discutendo della legge sulla tortura in Italia. Quindi se Armando vuole dire qualcosa anche lui.
Settimana scorsa ho telefonato al giornalista che era alla scuola Diaz con me, ci siamo stati torturati quella notte. e allora mi ha detto: Arnaldo, stai attento che fanno una legge che non è chiara. Bisogna che se incontriamo, vi vorrei invitarlo quella sera che facciamo il film, se può venire. Che giorno è?
Non lo so.
11 aprile.
11 aprile, Arnaldo.
Se stiamo parlando di diet.
Il film che giorno
11 aprile.
20 e 30. 11 aprile. Martedì.
Tutto il giorno.
Martedì.
Martedì è?
Migliore.
È martedì? Sì. Forse faccio venire, perché è importante, cerco che venga, perché mi ha raccontato che come è partita, che la vogliono fare, non è chiara, perché per solito all'italiana bisogna stare attenti,
perché ma
questi qua
bisogna...
vogliono modificare la Costituzione, per fortuna che hanno perso. Sarebbe un grande disastro per questo paese. Dopo 15 anni di Genova siamo tornati indietro anche culturalmente.
Sì.
Dicevano che dovremmo fare una grande Europa, allora cosa hanno fatto? Hanno fatto l'Europa delle banche, ma non l'Europa dei cittadini. Questo è stato il problema, è il problema che abbiamo adesso. Dobbiamo lavorare per capire tutte queste strutture, ma bisogna fare dalla gente semplice, dalla base, con delle persone che si impegnano a dichiarare sbagliato quello che dicono, in modo costruttivo, che la gente sia la Costituzione che venga applicata in tutte le sue parti. Allora qualcosa di nuovo sorgerà, ma fino adesso siamo messi in balia dei furbi ancora. Vuol dire che anche culturalmente siamo andati indietro, perché presto nelle piazze scoppieranno delle cose molto serie, perché gli interessi della collettività sono venuti meno agli interessi dei ricchi. La gente, dei diritti stanno perdendo. E questo, in questo paese, o sarà il socialismo o saranno barbari, e questa è la realtà.
Ma tu cosa intendi per legge giusta sulla tortura?
Sì.
Spiegami cosa intendi per legge giusta sulla tortura.
Non ci sento.
Cosa intendi per legge giusta sulla tortura? Cioè, secondo te... come potrebbe essere?
Lei è giusto, la tortura, bisogna discuterla seriamente e devono essere condannati chi è da condannare realmente.
Ma come fa uno Stato condannare
a
una parte
a se
di se stesso?
Come fa a se stesso?
Questo.
C'è la possibilità, abbiamo dei tribunali, abbiamo la legge che parla chiaro.
Il tribunale fa parte dello Stato, come fa? Non è in contraddizione.
Allora ripeterà dal popolo a rabattare questa gente e scherzi. No.
Ok.
Giusto. Eccomi, inviterò se viene quel giorno che.
Volentierissimo.
Sarà importante perché è uno che è tagliato.
Come si chiama lui?
Lorenzo Guadagnucci. Lavora al giornale. Sì, il giornale di Bologna.
Ah, il resto del Carlino? No.
Adesso
il resto del Carlino?
Sì.
Il Carlino, sì.
Era, mi ricordo più che il giornale. Ma è un giornale borghese, è un operaio.
Sì, ma presente allora, io. Cioè, lo conosco.
Lo conosci?
Più o meno, sì, ma però sì.
Ecco.
Quindi
diamoci da fare, perché
esatto.
Che poco tempo questa gente qua continua a fare governi che non fanno niente per l'interesse del collettivismo nazionale, anzi
aspetta, si
importano le banche.
Ti fermo.
Scusa.
No, stavo riflettendo che se fosse introdotto il discorso del nome o del numero identificativo, già secondo me questo sarebbe un deterrente per gli eccessi dell'uso della violenza in piazza durante le manifestazioni.
Ma non ci sarà, Agnese.
Lo so che non ci sarà, bisogna che cerchiamo di arrivarci. Ci sono altri paesi dove questo c'è, scusa.
No,
sappiamo che siamo una democrazia, ecco, molto tra virgolette, perché effettivamente...
Qua c'è una grossa resistenza su questo.
Sì, abbiamo visto il sindacato di polizia, appena è stato accennato a fare questo,
non è intervenuti. È una cosa, poi tra l'altro è una proposta che si trascina ovviamente da sempre, ma non credo che succeda, non so, per il momento almeno non credo che ci siano i presupposti perché accada.
Non ci siano, purtroppo. Purtroppo continuerà a favorire gli
utenti. Beh sì. Perché se sei impunito e non sei riconoscibile, puoi fare quello che vuoi. Tendenzialmente puoi fare quello che vuoi.
Comunque sono gravissimi i fatti recenti, quelli successi, tipo Aldrovandi, altri casi così, no? Dove delle persone che hanno di fatto, sono delegate a usare la forza per contenere, abbiano avuto comportamenti di questo tipo contro persone inermi di fatto, no? E questo è gravissimo.
Sì.
E impuniti.
Sì, perché...
Beh, adesso vediamo, insomma, però...
Per il momento è così, anche il caso Aldrovandi non... Non credo che sia cambiato molto, se non ricordo, ma...
Non mi ricordo.
C'è...
Però di...
Coloro che facevano parte della pattuglia che sono stati sono ancora in servizio, sono stati sospesi per un po', allontanati da Ferrara, ma sono ancora in servizio, per dire.
Non era molto qua.
Ah sì?
Sì,
una Vicenza, vero? Credo ci sia ancora, penso. Non so. Non ne so.
Sì, che era stato denunciata questa presenza.
Va bene.
Ci sono altre domande?
Lì c'è il libro in vendita, se volete vedere i segni
litri di china nera, e se volete anche la dedica, io sono qua.
Grazie.